Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, monitoriamo attentamente i recenti sviluppi in Sudan. E Arabia Saudita espelle l'ambasciatore del Libano. Summit G20, sgomberati manifestanti, sit-in continua. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 30 ottobre 2021. Cari amici, vorrei ricordarvi che a partire da domani, il 31 ottobre, potete ascoltare i nostri programmi sulla frequenza 5930 kHz pari a 49 metri dalle ore 17.50 alle ore 18.20 ore di Greenwich, sempre attraverso Eutelsat 3B e anche Hotbird 13C. Ed ora passiamo al palinsesto di oggi. In primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Facebook e il suo potere politico. Dopodiché vi invito ad ascoltare l'ultima parte della rubrica Minoranze religiose nell'Islam. Ed ora passiamo alle notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Said Khatibzadeh, ha affermato che in merito ai recenti sviluppi in Sudan, la Repubblica Islamica dell'Iran sta monitorando attentamente questi sviluppi. L'Iran esorta al dialogo a tutte le parti sudanesi, aggiunto che è chiaro che gli eventi sospetti degli ultimi giorni in Sudan non saranno di alcun aiuto nel processo di transizione democratica nel paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha sottolineato che la rimozione non democratica di parte dell'organo di governo ha ignorato la volontà del popolo sudanese e non avrebbe raggiunto l'obiettivo perseguito dal popolo sudanese. paese. Khatibzadeh ha aggiunto che ci sono segni di un'effettiva interferenza di agenti stranieri in questi sviluppi, in modo che le correnti sioniste non nascondano il fatto che sono soddisfatte di queste azioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha osservato che la Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la necessità di vigilanza da parte del Consiglio del Governo sudanese ed esorta al dialogo tutte le parti interne del paese. L'Arabia Saudita ha richiamato il suo ambasciatore da Beirut, espellendo anche l'inviato libanese dal Regno Saudita. Il diplomatico libanese ha 48 ore per lasciare il paese e l'ambasciatore saudita a Beirut a sua volta dovrebbe tornare in Arabia Saudita il prima possibile. Il governo ha anche bloccato le importazioni dal Libano. L'azione diplomatica è stata motivata dalle dichiarazioni del ministro dell'informazione libanese Gardahi, che aveva criticato l'aggressione saudita contro lo Yemen iniziato nel 2015. In un'intervista televisiva ad agosto ha descritto quella guerra come ridicola. Ha parlato anche di un attacco dell'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. E le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti del Climate Camp che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma, bloccando il traffico in direzione centro. Lo riporta l'agenzia ANSA. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Al momento la corsia centrale è stata liberata, mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sull'asfalto. Se non cambierà, bloccheremo la città, urlano gli attivisti del clima. Sul posto blindato e agenti in tenuta antisommossa. La rivista americana Foreign Policy ha pubblicato un rapporto investigativo sul crollo del sistema di sanzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affermando che sono stati implicati una serie di fattori, tra cui l'opposizione di Cina e Russia. La rivista Foreign Policy scrive che il sistema sanzionatorio delle Nazioni Unite sta affrontando sfide che ne hanno ostacolato l'efficace funzionamento. L'opposizione di Cina e Russia, insieme agli sforzi di paesi come il Sud Sudan e la Corea del Sud, è stata influente. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU impose le prime sanzioni a un paese nel 1966. All'epoca il Consiglio di sicurezza impose una serie di sanzioni commerciali e militari alla Rhodesia, volte a cacciare Ian Smith, allora primo ministro. Harold Wilson, l'allora primo ministro inglese, che era uno dei principali sostenitori del sistema sanzionatorio, predisse che il regime sotto Smith sarebbe caduto entro poche settimane. Questo è successo non è in poche settimane, ma dopo più di un decennio. Le sanzioni hanno avuto scarso effetto sull'economia della Rhodesia, poiché il regime di apartheid del Sudafrica, ancora sotto il dominio coloniale portoghese, ha continuato a commerciare con il regime di Smith sotto le sanzioni delle Nazioni Unite. Smith rimase al potere fino al 1979, quando il principe ereditario del Galles dichiarò formalmente l'indipendenza dello Zimbabwe. Il Parlamento dell'Ucraina ha reso noto venerdì 29 ottobre che la Russia, a partire dal 1 novembre, interromperà le sue forniture di carbone verso l'Ucraina, replicando quanto avvenne nel 2014, anno in cui è stata annessa la Crimea. Ad annunciare le nuove strategie energetiche di Mosca il medesimo venerdì è stato il capo del Comitato per l'Energia e l'Edilizia dell'Ucraina, Andriy Gerus, citato da Ukrinform. Il funzionario di Kiev ha poi spiegato: le misure annunciate dalla Federazione Russa sono simili a quelle applicate nell'autunno del 2014. In tal anno Mosca ha annesso illegalmente la Crimea, regione dell'Ucraina orientale, e ha iniziato a supportare militarmente ed economicamente i separatisti in altre due regioni ucraine, Donetsk e Lugansk, nel Donbass. Nel dettaglio, la federazione non consegnerà più al vicino il carbone termico utilizzato per fini energetici di tipologia A e P. La Guardia Costiera della Grecia ha organizzato un'operazione di salvataggio per una nave container battente bandiera turca che trasportava circa 400 migranti e che aveva inviato un segnale di soccorso al largo dell'isola di Creta il 29 ottobre. La Guardia Costiera greca ha riferito dichiarazioni dei passeggeri in base alle quali la nave era salpata dalla Turchia. Quella del 29 ottobre è stata definita una delle più grandi operazioni di ricerca e soccorso effettuate nel Mediterraneo Mediterraneo orientale dalle autorità marittime greche. La Guardia Costiera ha poi affermato che la nave sarebbe stata portata a terra senza però fornire ulteriori dettagli. Le nazionalità dei passeggeri non sono state rese immediatamente note. E continua lo scontro tra Bruxelles e Varsavia sullo Stato di diritto. La Polonia convoca ambasciatore belga dopo che il primo ministro belga ha accusato Varsavia di giocare con il fuoco. Nei giorni scorsi il premier polacco Mateusz Morawiecki aveva affermato che se la Commissione europea inizierà la terza guerra mondiale sul tema del rispetto dello Stato di diritto, la Polonia si difenderà con tutte le armi a disposizione. Morawiecki aveva accusato l'UE di aver avanzato richieste alla Polonia con una pistola alla testa. Aveva poi esortato Bruxelles a ritirare le minacce di sanzioni legali e finanziarie. Un portavoce del Ministero degli Esteri polacco ha riferito all'agenzia stampa statale PAP che la Polonia ha convocato l'ambasciatore del Belgio dopo che il primo ministro belga Alexander De Croo ha accusato Varsavia di giocare con il fuoco in una disputa sempre più accesa con Bruxelles sullo Stato di diritto. Un ex membro del gruppo terroristico Daesh, Mohammad Hossein Saud, ha rivelato che l'agenzia di spionaggio inglese MI6 ha reclutato terroristi in Siria. Mohammad Hossein Saud ha riferito che l'MI6 ha cercato di spiare i centri militari siriani e russi in Siria con l'aiuto dei terroristi Daesh. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa Russia Today, gli inglesi mi hanno detto di andare a Tadmur Palmira dicendo che mi avrebbero fornito denaro, telefono cellulare e tutto ciò di cui ho bisogno, ha aggiunto Saud. Il mercenario ha anche rivelato i suoi incontri con gli ufficiali dell'intelligence inglese nella regione di Al-Tanf, presso zone confinanti tra Siria e Giordania, dove gli hanno chiesto di raccogliere informazioni sulle importanti basi militari russe in Siria e sui modi per attaccarle. Ha aggiunto che l'MI6 aveva assunto una guida turistica a Tadmur che conosceva diverse lingue per guidare la squadra di spionaggio. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Facebook e il suo potere politico. Nell'immaginario universale, Facebook è considerato un social network responsabile che permette a tutti di connettersi in modo riservato, ma al tempo stesso censura i messaggi che contravvengono alle leggi locali. E tutt'altro, Facebook raccoglie informazioni su di voi per conto del NSA, censura le vostre opinioni e batte moneta. In pochi mesi questa società è diventata uno dei protagonisti più influenti della politica mondiale. Facebook è come social network il principale protagonista politico di Internet e il social network Facebook. Al 1 gennaio 2021 gli utilizzatori mensilmente attivi erano 2,85 miliardi, quelli giornalmente attivi 1,88 miliardi. Facebook chiude account ritenuti pericolosi o ripetutamente censurati o legati a nemici degli Stati Uniti. Facebook è una società enorme, ne fanno parte Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workspace, Portal, Novi e altre 60.000 dipendenti. Facebook è come una banca, batte moneta, proprio come uno Stato. La libra che si appoggia a un paniere di diverse composto per il 50% dal dollaro, il 40% dallo yen, l'11% dalla sterlina, il 7% dal dollaro di Singapore e Facebook, trasformandosi in banca, la cui moneta è progressivamente accettata dai siti di vendita in Internet, costruisce un'economia parallela, virtuale e globale. Facebook e i suoi utenti. La società di Zuckerberg ricorre ai propri utenti per scoprire gli account che violano le proprie regole. Apre un dossier per ogni informatore e gli dà i voti.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Amici ascoltatori, come abbiamo questa ultima puntata del nostro programma, sarà dedicata al concetto dei diritti dell'uomo, della libertà e della giustizia dal punto di vista islamico. La giustizia è uno dei principi fondamentali nell'Islam, tanto da farne la ragione principale da tutta la giurisprudenza islamica. Non esiste una legge che non fosse fondata sul principio della giustizia sia sociale che individuale, e tutto ciò per due ragioni. La vita sociale dell'uomo non è perfetta e completa, e l'unico modo per dare la perfezione e completezza è il principio della giustizia. Ogni comportamento dell'essere umano ha l'origine nelle sue esigenze interiore, e non poche volte queste esigenze o desideri personali di ciascun individuo può contrastare con le esigenze degli altri. Ed ecco perché la giustizia regola l'ago della bilancia, dando il giusto equilibrio alla vita individuale e sociale dell'uomo. Nel Sacro Corano, in diversi versetti, vediamo che il concetto della giustizia sociale viene presentata come l'obiettivo della stessa profezia e della rivelazione divina, come si legge nel versetto 25 della Sura Al-Hadid. Invero inviamo i nostri messaggeri con prove inequivocabili e facciamo scendere con loro la scrittura e la bilancia, affinché gli uomini osservassero l'equità. Abbiamo detto che il Sacro Corano più volte in diverse forme parla dell'importanza dottrinale, sociale e individuale della giustizia. Nel versetto 47 della Sura Al-Anbiya vediamo che il principio della giustizia individuale viene presentato come la base della fede nella resurrezione. Rizzeremmo bilance esatte nel giorno della resurrezione, e nessuna anima subirà alcun torto, forse anche del peso di un granello di senape. Lo riassumeremmo, basteremmo noi a tirare le somme. Questo versetto ci ricorda che Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ci promette che nessuna delle nostre azioni andrà perduta, per quanto minimo possa essere, e nel giorno del giudizio tutto sarà pesato. Egli e nessun altro sarà il garante dell'equità del giudizio. Come si vede da questi due esempi, l'Islam stesso è fondato sul principio della giustizia. Il grande filosofo e martire Ayatollah Mutahhari, parlando del rapporto tra la fede e la giustizia, dice: la fede in Dio Altissimo è la base principale del pensiero della giustizia, la quale è la migliore garante della realizzazione della fede. Un altro fondamentale esempio per l'importanza della giustizia nell'Islam, come nelle altre religioni del libro, è il principio della venuta del Salvatore. In tutti i testi islamici e nelle innumerevoli ahadith troviamo la chiarissima prova che estendere la giustizia sulla terra avverrà per la volontà di Dio Onnipotente e in base a numerosi detti riportati dal nobile profeta Muhammad e dei purissimi imam, siano lodati dal Signore, questo importante evento si realizzerà per mano dell'ultimo figlio vivente del profeta, l'imam atteso, Mahdi. Pace e benedizione su di lui. Tale dottrina esiste in tutte le religioni monoteistiche e a maggior ragione nell'ultima rivelazione divina che l'Islam. Anche il Sacro Corano, parlando della giustizia, la presenta come l'obiettivo finale della vita dell'uomo, come si legge nel versetto 8 della Sura Maida. O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo giustizia. Non vi espinga all'iniquità l'odio per un certo popolo. Siate equi. L'equità è consona alla devozione. Amici, vi ringraziamo per averci seguito il nostro programma. Vi diamo appuntamento alle prossime settimane con un altro tema altrettanto interessante. Non mancate!